Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta a Storie. In questo appuntamento racconteremo la spiritualità e la religiosità di un continente attraverso il racconto di chi ci è nato e continua a mantenere un legame profondo con il suo paese, un legame di lavoro ma anche e soprattutto di amore. Quest'oggi diamo il benvenuto a Valentina Lasracchi, giornalista e scrittrice vaticanista nata a Città del Messico ma da tanti anni in Italia. Ben trovata a Storie.
Grazie.
Corrispondente in Italia per la nota emittente Televisa e anche per la radio che ha questo network, giusto?
Esattamente, W Radio si chiama.
Da quanti anni si trova in Italia?
Mi trovo in Italia dalla fine degli anni 70, diciamo così, no, metà degli anni 70 in realtà, perché ho iniziato a studiare nel 74-75 la facoltà qui a Roma di Scienze delle Comunicazioni, e poi mentre facevo l'università ho iniziato a collaborare con Televisa, ma erano gli ultimi anni del pontificato di Paolo VI, quindi facevo forse un pochino più Italia che Vaticano, perché lui non viaggiava, la sua attività era ridotta, e poi veramente sono stata assunta nel famoso agosto 78, quando dovetti coprire due conclavi.
Quello per la morte di Papa Paolo VI e quello per Papa Giovanni Paolo I, dopo neanche due mesi, per la morte improvvisa. Quindi poi è rimasta qui in Italia.
Sì, perché il primo viaggio di Giovanni Paolo II fu proprio il Messico, e quindi da lì nacque, diciamo, questa avventura professionale umana assolutamente, diciamo, unica, penso, irrepetibile, e ovviamente poi sono rimasta, insomma, sono salita su quel primo aereo e poi sono salita 100 volte ancora con lui, e adesso gli ultimi 22 viaggi di Papa Benedetto e presto il Messico.
E appunto lei viene da quello stesso paese dove tra pochi giorni si recherà il Santo Padre per il suo 23esimo viaggio internazionale. Infatti Benedetto XVI dal 23 al 28 marzo sarà proprio prima in Messico e poi a Cuba. Le è capitato di insomma sentire parenti, amici, su come si vive questo evento? C'è una grande attesa, ecco, come si aspetta il Santo Padre?
C'è una grande attesa, perché è un'attesa che dura da 6 anni e mezzo, nel senso che ovviamente i messicani, che erano stati così viziati, diciamo malabituati, da Papa Giovanni Paolo II, che li aveva visitati 5 volte, appena è stato eletto Papa Benedetto, ovviamente è stato subito invitato sia a livello, diciamo, dalle autorità politiche, dal Presidente della Repubblica, che ovviamente dai vescovi, i cardinali, ogni volta che venivano lo invitavano. Quindi è un'attesa che dura da 6 anni e mezzo, e ovviamente adesso c'è un'enorme gioia per il fatto che finalmente Papa Benedetto possa visitare il Messico, anche se purtroppo ovviamente sarà una visita breve e ridotta a un solo stato. Però, trattandosi dello stato di León, Guanajuato, che è proprio il cuore geografico anche spirituale del Messico, con un significato enorme per la cattolicità messicana, ovviamente, diciamo, è come se lui visitasse tutto il paese.
Abbiamo accennato poco fa al primo viaggio di Giovanni Paolo II a Santo Domingo in Messico e nel 79. Qui era nato lo slogan Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Cioè,
Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Sì, è nato, ma ne sono nate tantissime.
Giovanni Paolo II ti ama tutto
poi,
il mondo.
Esatto, è nato pure Juan Pablo hermano, ya eres mexicano. Giovanni fratello, sei già messicano. Insomma, ne vennero fuori tantissimi.
È stato il primo Papa, Giovanni Paolo II, a visitare Cuba, e da quel momento è stato fatto anche un grande salto in avanti per quanto riguarda le relazioni, no, tra Stato e Chiesa. Questo viaggio in Messico sarà, e a Cuba, sarà un ulteriore passo in avanti, o almeno questo è quello che ci si aspetta, proprio per migliorare le relazioni tra governo e Chiesa, anche la situazione del popolo, no?
Io penso che ovviamente si sono fatti tanti passi avanti, perché proprio quest'anno si celebra il 20° anniversario dello ristabilimento dei rapporti diplomatici fra Messico e Santa Sede. Ovviamente tutto è sempre migliorabile, quindi si è in un cammino e nel cammino si deve andare avanti. Quindi sicuramente la visita di Papa Benedetto rinforzerà la Chiesa locale, come è già successo nei viaggi precedenti di Giovanni Paolo II, perché comunque dà un messaggio di forza alla Chiesa locale e allo stesso tempo dà un messaggio di speranza alla popolazione che vive dei momenti difficili da vari anni, dovuto soprattutto a questa guerra contro il narcotraffico, che è vero che ha fatto tantissime vittime, decine di migliaia di vittime fra le forze di sicurezza e le varie bande criminali, però ovviamente ha fatto anche molte vittime fra la popolazione civile che vive male questa situazione.
Abbiamo accennato ad una delle questioni più urgenti da risolvere nel paese. Il Santo Padre torna però in America Latina dopo il viaggio in Brasile del 2007. Questo è un viaggio per rinvigorire la missione della Chiesa in America Latina. Un'America Latina che negli ultimi 10 anni, bisogna dire, sta vivendo un processo di fortissima crescita economica senza subire gli effetti, o almeno attenuando gli effetti della crisi che invece si sta vivendo nei paesi del primo continente. Deve però affrontare molte grandissime sfide. Ne ha parlato il Santo Padre proprio annunciando questo viaggio durante la messa per il bicentenario di indipendenza dell'America Latina e dei Caraibi. Parliamo del 12 dicembre scorso. Lo ascoltiamo, ascoltiamo un passaggio e poi lo commentiamo insieme.
Attualmente, mentre si commemora in diversi luoghi dell'America Latina il bicentenario di...
Al momento attuale, mentre si commemora in diversi luoghi dell'America Latina il bicentenario della loro indipendenza, il cammino dell'integrazione in questo amato continente prosegue e contemporaneamente si avverte il suo nuovo protagonismo emergente a livello mondiale. In queste circostanze è importante che i suoi diversi popoli salvaguardino il loro ricco tesoro di fede e il loro dinamismo storico-culturale, mostrandosi sempre difensori della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale e promotori della pace. Devono altresì tutelare la famiglia nella sua autentica natura e missione, intensificando allo stesso tempo un vasto e capillare lavoro educativo che prepari rettamente le persone e le renda consapevoli delle proprie capacità, di modo che affrontino in modo degno e responsabile il loro destino.
Ed erano le parole di Papa Benedetto XVI rivolte alle popolazioni dell'America Latina. Parole di difesa per una cultura della vita, di lotta per una maggiore equità sociale, per la difesa e la promozione della verità, della bellezza del matrimonio e della famiglia. Con noi oggi a Storie c'è Valentina Lasrachi, giornalista, vaticanista, corrispondente per il Messico del network nazionale Televisa. In un contesto come quello messicano, la missione della Chiesa è fondamentale per rigenerare, per rafforzare tra i latinoamericani consapevolezze molto forti, molto profonde di fraternità, di filiazione. Ecco, che tipo di Messico troverà Benedetto XVI a 10 anni dall'ultima delle 5 visite di Giovanni Paolo II?
È un Messico che ovviamente in cui, secondo gli ultimi censimenti, il numero di cattolici sarebbe diminuito, dove ovviamente c'è un'aggressività maggiore delle sette, ma per ciò che riguarda questi grandi temi a cui accennava il Santo Padre il 12 dicembre in questa messa straordinaria fatta nella Basilica di San Pietro nel giorno proprio della Vergine di Guadalupe, ovviamente c'è il grande tema della vita, della difesa della vita, e purtroppo il Messico, pur essendo un paese dove la maggioranza della popolazione è cattolica, ci sono delle leggi, soprattutto parliamo di Città del Messico, del governo di Città del Messico, sono state approvate delle leggi che permettono l'aborto, permettono il divorzio express, come si dice, il matrimonio incluso tra persone dello stesso sesso, l'adozione di bambini da parte di persone dello stesso sesso. Quindi ovviamente sono sono tutti temi che probabilmente in questa visita verranno fuori in qualche maniera, perché suppongo che il Papa ribadirà quello che ovviamente la dottrina della Chiesa sulla difesa della vita e soprattutto sulla difesa di una famiglia sana, no? Di un matrimonio fra un uomo e una donna. E purtroppo questi sono dei temi che in questo momento in Messico si fanno sentire, e non era così fino all'ultima visita di Giovanni Paolo II, perché ancora non erano state approvate queste leggi, quindi adesso c'è un'emergenza in questo senso.
Un'emergenza che investe quindi la sfera sociale, culturale del paese, e come si accennava prima, anche un'emergenza sicurezza. C'è una grande violenza organizzata.
Il principale problema, diciamo, a livello tessuto sociale è sicuramente la lotta contro il narcotraffico, perché è una vera guerra. Cioè, il presidente Calderón, da quando è stato eletto 5 anni fa, più di 5 anni fa ormai, ha fatto di questa battaglia contro la criminalità organizzata, diciamo, la sua priorità, la priorità del suo governo. È ovvio che in una guerra se non hai la sicurezza di vincerla, purtroppo può essere condannata e tutti possono avere, diciamo, voce in capitolo e dire io farei così o farei colà. Lui ha intrapreso questa strada e purtroppo il numero di morti è altissimo, e soprattutto anche il sentimento della gente di insicurezza è molto molto forte, e quindi io credo che ci sia proprio una forma di da parte della gente di sconforto, perché non si vede la luce in fondo a questo tunnel. È una battaglia, una guerra intrapresa, ma non si vede chi vincerà questa guerra, perché fino adesso ovviamente purtroppo lo Stato non l'ha vinta, non si può dire che l'abbia vinta.
Dicevamo appunto che la maggior parte della popolazione è cattolica, no? Ma che tipo di cattolicesimo c'è, diciamo, in America Latina, in Messico? Io leggevo 87 milioni di cattolici, circa l'83%, sì, quindi sì, della popolazione, secondo gli ultimi, sì, dati. Ecco, qual è la natura del cattolicesimo messicano?
Io credo che ci sia una religiosità popolare molto molto forte, che è si è accentrata soprattutto sulla figura della Vergine di Guadalupe, tant'è che Giovanni Paolo II sempre scherzava, diceva in Messico ci sono, non so, mettiamo in quel momento il 90% di cattolici, ma più del 100% sono guadalupani, perché è così, cioè tutti i messicani si riconoscono nella Vergine di Guadalupe indipendentemente dal loro credo religioso e dalla loro opinione politica. Diciamo, la Vergine di Guadalupe è un fattore di unità nazionale, così come la Vergine di Częstochowa in Polonia ha questo stesso simbolo, no? Sono delle vergini, lo diceva sempre Giovanni Paolo, che lui per quello si riconosceva in quella devozione, perché sono delle vergini che fanno parte della storia del paese, sono un punto di riferimento nazionale, di unità nazionale, che accompagnano la popolazione durante tutta la loro storia, nei momenti difficili anche. Quindi c'è una religiosità popolare che noi vediamo nelle pellegrinaggi che si fanno al santuario della Vergine di Guadalupe, che sono qualcosa di impressionante, perché sono milioni di persone che vanno molte volte in ginocchio da popolazioni lontane, da villaggi lontani, ed è veramente lì vedi, diciamo, questa dimostrazione della fede. Per cui credo che la principale caratteristica sia questa fortissima religiosità popolare, questa devozione mariana per la Vergine di Guadalupe.
Il Santo Padre in questo viaggio renderà omaggio anche alla Vergine della Carità del Cobre, a 400 anni dalla scoperta dell'immagine di questa Vergine, patrona di Cuba. Un'immagine che è stata portata di casa in casa a tutte le famiglie di Cuba, negli ospedali, nelle piazze pubbliche, a stretto contatto con la popolazione. E la visita a Cuba nasce proprio sotto il segno di Maria. Il suo viaggio poi, tra l'altro, si svolgerà in pieno anno mariano. Valentina, può essere il culto popolare mariano quindi la scintilla per rilanciare una nuova evangelizzazione in queste zone dove la Chiesa è meno presente e sicuramente più secolarizzata?
Io credo assolutamente sì, e infatti si è visto il successo, per dire, usare una parola, del pellegrinaggio della Vergine del Cobre in tutto il paese, in tutta l'isola. Io credo che questa sia stata una manifestazione molto significativa, che sia stata permessa, concessa, ma allo stesso tempo la reazione della gente davanti a questo pellegrinaggio. Credo che veramente sia stato un segnale molto forte, che appunto, come lei diceva, potrebbe essere la scintilla, potrebbe essere l'inizio di una nuova fase. Noi quando siamo andati andati a Cuba, diciamo nel 98 con Giovanni Paolo II, ovviamente era una visita ancora più storica, diciamo così, perché era la prima volta di un papa nell'isola, c'era Fidel Castro. Adesso comunque la situazione dell'isola vive, cioè si trova in una situazione cruciale, in un momento importantissimo anch'esso della sua storia, e credo che partendo proprio da Maria e da questa volontà del papa di dare questo segno, no? Questo suo pellegrinaggio sotto diciamo la protezione, l'immagine della Vergine del Cobre, possa essere un nuovo punto di partenza, perché Giovanni Paolo chiese a Cuba di aprirsi al mondo e il mondo a Cuba, e forse manca ancora dell'apertura da ambedue le parti. E quindi qui forse non c'è questa idea da parte di Papa Benedetto di continuare forse chiedendo questa apertura, è come se fosse già stata superata questa fase. Mm-hmm. Adesso secondo me c'è questa volontà proprio del fatto che la religione rioccupi il posto che deve occupare nell'isola, e che da lì si possa partire da una nuova libertà religiosa, da una nuova, ma anche proprio possibilità della gente di esprimere la propria fede, no? Che già si sono fatti passi avanti, ovviamente. Questa notte vediamo la notte buena, alla torta de grosso, de gusto, de gloria, y adiós de...
Torniamo invece a Giovanni Paolo II, che per lei è stato comunque un papa a cui è molto legata. Ha scritto diversi libri su Giovanni Paolo II, per lavoro lo ha seguito in numerosi viaggi, no? 100 viaggi. Le è mai quindi capitato sicuramente di parlarci personalmente, di intervistarlo, di scambiare qualche parola, diciamo, informale con lui? Le è capitato?
Sì, moltissime volte, perché diciamo lui aveva una... in spagnolo si dice cercania, diciamo era una persona che amava il contatto con la stampa, con i mezzi di comunicazione. Poi in qualche modo lui mi ha visto giovanissima seguirlo dal primo viaggio, che mi ricordo mi nascosi in Vaticano con un sombrero il giorno prima di partire, dietro, proprio di fronte all'aula delle udienze, e io spuntai fuori con questo sombrero, e mi ricordo c'era il prefetto della casa pontificia, che era Monsignor Jacques Martin, che era abituato allo stile di Paolo VI. Erano appena 3 mesi che Papa Giovanni Paolo era stato eletto, quindi ancora in Vaticano non erano abituati a queste cose, e quando mi vide uscire da questo nascondiglio con il mio operatore e il sombrero mi voleva assolutamente ammazzare con gli occhi, uccidere. Invece io mi sono girata verso il Papa e lui era proprio sorridente, anche divertito, come se vedere così una ragazza con i capelli rossi con un sombrero e un microfono nei giardini vaticani fosse qualcosa di assolutamente normale. Io penso che questa immagine a lui è rimasta. Poi da lì mi ha visto correre sempre dietro a lui in ogni parte del mondo. In aereo a quei tempi eravamo magari 2 donne e 58 uomini, quindi era molto più semplice per lui identificare. E quindi all'inizio lui mi chiamava Messico Messico, e poi con gli anni ovviamente mi chiamò col mio nome, ma ci sono state tantissime occasioni, ecco, in cui ho potuto viverla in una forma un pochino più privata. Privata è un parolone, no? Però diciamo, ecco, avvicinarlo, parlarci, e quindi era un'esperienza, diciamo, umana incredibile.
Ha un ricordo appunto molto personale di Giovanni Paolo, qualcosa che le ha detto, un'immagine, insomma?
Ma io ne ho tantissime, però diciamo, per esempio, ricordo l'ultima volta che andò in Messico nel 2002, lui quella volta in aereo non venne a fare la conferenza stampa perché il Papa ormai stava veramente male, e quindi quando stavamo partendo da Città del Messico io implorai all'adesso Cardinale Givish, che veramente mi aiutava sempre in queste imprese, gli dissi: guardi, vorrei veramente salutare il Papa nella sua cabina e ringraziarlo per essere venuto qui e aver canonizzato Juan Diego. E quindi lui mi fece passare qualche secondo, io lo ringraziai a nome di tutti i messicani, e veramente più che le parole, perché veramente il Papa non poteva più parlare, era stanchissimo e veramente stava molto male, però io conservo le immagini, ed era una serie di carezze al volto, carezze alle mani, e proprio questo sguardo, come dire, ce l'ho messa tutta, sono voluto venire qui, perché nessuno scommetteva su quel viaggio, anzi tutti i suoi collaboratori, anche il suo medico, non volevano assolutamente che lui lo facesse, e per lui invece era... Lui voleva andare in Messico e canonizzare Juan Diego, anche se fosse stata l'ultima cosa che dovesse fare. E quindi ho questa immagine, no? Molto che veramente stava male, però allo stesso tempo pieno di affetto, di umanità, contento di aver potuto realizzare questo viaggio. Ma così ne ho tantissime altre, magari di lui molto più giovane, che faceva battute, per esempio nel quarto viaggio in Messico mi ricordo che io in aereo, a nome di tutti dei miei colleghi, gli regalai un altro sombrero, il secondo, e gli disse: questo è per ricordare quello di 20 anni fa, erano passati 20 anni, e dico, sperando che questo suo quarto viaggio in Messico vada bene. E allora poi feci una domanda un po' più seria di questa cosa e dissi: che cosa è cambiato nel continente americano, in Messico, latinoamericano e in Messico in questi 20 anni? E lui rispose: beh, quello che è cambiato è che siamo tutti più vecchi, sia io che lei. Che erano quelle sue battute, diciamo, proprio tipiche, no? Quindi ho un mare di ricordi, ecco, di questo tipo.
100 viaggi con Giovanni Paolo II, 23 contando anche il prossimo con Benedetto XVI. Un'ultima domanda, proprio sul viaggio imminente del Santo Padre in Messico e Cuba. Per concludere, che aiuto ci si aspetta da questa visita? Qual è il contributo, l'apporto che può dare l'essere lì per Benedetto XVI?
Ma io credo, prima di tutto, i messicani sono ansiosi di sentirsi di nuovo figli di un padre, nel senso che loro credo che in questi ormai 7 anni si sono sentiti un po' orfani, forse orfani di Giovanni Paolo II, perché veramente lui aveva incarnato l'immagine del padre, l'immagine del Papa che ti accompagna, perché ha accompagnato questo paese così come ne ha accompagnato tanti altri durante 26 anni e mezzo, non solo con le sue visite, ma anche ogni volta che un mercoledì o la domenica c'erano dei gruppi di messicani, lui sempre riconosceva, perché diceva che urlavano più degli altri, magari si fermava. Quindi c'era questo rapporto che ha fatto sì che una volta che lui è morto, ovviamente il popolo messicano si è sentito orfano. Quindi io credo che è importantissimo che oggi recuperino attraverso della presenza di Papa Benedetto questo sentimento di appartenenza, e credo che per la sua personalità Papa Benedetto riuscirà sicuramente a rasserenare. Ecco, credo che lui sia una persona che porta serenità, porta certezze, porta speranza, con il suo stile, con il suo modo di fare, che è assolutamente diverso, diciamo, esteriormente da quello a cui sono abituati i messicani dopo 5 visite di Giovanni Paolo, diciamo. Però io credo che in questo momento della storia del Messico lui, con la sua pacatezza, con la sua serenità, la sua profondità anche di pensiero e la sua chiarezza nel parlare, credo che veramente potrà portarci serenità, no? e speranza.
Una continuità, quindi, in qualche
sicuramente modo. Io credo che la continuità è indubbia. È ovvio che c'è una discontinuità di personalità, ma qui siamo nella sfera, diciamo, del personale. Penso che ogni papa ha diritto ad essere com'è, e io trovo soprattutto molto apprezzabile il fatto che Papa Benedetto dal primo giorno abbia detto: io sono così e vado amato così, io vado compreso così. Non ha mai voluto, diciamo, tra virgolette, imitare o copiare un modello che evidentemente aveva avuto molto successo. Io credo che la sua forza è proprio quella, no? La forza della sua di essere se stesso fino alla fine. Quindi io sono così anche perché sono stato eletto con 20 anni di più di quanti ne aveva Giovanni Paolo quando è stato eletto. È ovvio che non può ripetere, diciamo, quelle maratone impressionanti, no? A cui ci aveva abituato Giovanni Paolo.
C'è anche chi non si aspettava un viaggio intercontinentale così lungo, insomma, c'è chi non avrebbe mai pensato, no, che Benedetto XVI potesse, diciamo, intraprendere un viaggio così faticoso anche.
Diciamo, veramente, per essere assolutamente sincera, io avevo perso le speranze, devo veramente dirlo, nel senso che ormai ci furono dei tentativi, dei momenti in cui sembrava che fosse possibile, come in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie, che poi purtroppo il Papa non è potuto andare, e quindi io, diciamo, col passare degli anni ho detto: ma ogni anno un anno in più anche per lui rappresenta uno sforzo impressionante, in fondo per una persona di 85 anni, dico, per cui io credo che il Messico, niente, no, non possiamo più aspettarcelo. E quando, diciamo, mi sembra verso novembre, inizio di novembre, io stessa ebbi a dare la notizia, devo dire, perché non si sapeva, insomma, io diciamo, lo venne a sapere in qualche modo, ci furono un pochino di...
Uno scoop.
Uno scoop, però insomma chiesi conferma qui in Vaticano, mi dissero sì, in effetti si sta preparando questa visita, e quindi io detti la notizia, mi sembra erano i primi di novembre, e veramente devo dire fu una sorpresa enorme, per me io fui la prima sorpresa, e poi per tutti noi, no? Per tutto il popolo messicano, una bella sorpresa.
Una bella sorpresa fatta dal pellegrino della carità, come lo hanno definito, come lo hanno chiamato i vescovi cubani, Benedetto XVI. Io ringrazio Valentina Alasrachi, giornalista, scrittrice, vaticanista e corrispondente in Italia per il network messicano Televisa. Storia è giunta al termine, io la ringrazio molto.
Grazie a voi per avermi invitata.